Tutta la politica dell'anno 2012 di Silvia Cerami. 6 ottobre 2012. Al Hotel Ergife di Roma ci sono le sagome cartonate di Pierluigi e Matteo, strette in un abbraccio. Il PD indice le primarie. Scendono in campo i Fantastici 5. L'esperto democristiano Bruno Tabacci, la donna veneta Laura Puppato, il poeta Nicky Vendola e i due veri sfidati, l'usato sicuro da rottamare. 14 ottobre 2012. A Bettola con il sindaco, la banda, il barista e il macellaio, lo zio Pier lancia la sua campagna elettorale. Qui nella provincia non c'è spazio per convention obamiane. Qui c'è la pompa di benzina del padre, perché le foglie nuove vengono solo se ci sono radici. Meglio il passato, ancor meglio se usato, che le parole volte al futuro hanno il rischio di un possibile inganno. 15 e 26 ottobre. È la notte di Spianus. Giuseppe Spinelli, il ragionier bancomat, l'uomo che tiene la cassa di Berlusconi, tanto amato dalle oggettine, ha subito un sequestro fatto con molto rispetto, quasi con affetto. Sequestro e ricatto affettuoso. In cambio notizie bomba su Fini e Mondadori che possono aiutare Berlusconi. Le forze dell'ordine lo sapranno dopo un po'. Non era il caso di allarmarle. Del resto la trattativa non ha dato esito. 22 ottobre 2012. Sciossi, schizzinosi, e senza scomodare le lacrime e la figlia Silvia, professore associato all'università dove hanno insegnato sia mamma Fornero che papà Deaglio, meglio ricordare Norman Zarcone. Lui si è lanciato dal terrazzo della facoltà di lettere di Palermo per protestare contro le baronie universitarie. È l'effetto Sciossi, signora ministro. 24 ottobre 2012. Per amore dell'Italia si possono fare pazzie e cose sagge. 18 anni fa sono entrato in campo, una follia non priva di saggezza. Ora preferisco fare un passo indietro per le stesse ragioni d'amore che mi spinsero a muovermi allora. Non ripresenterò la mia candidatura a premier, ma rimango a fianco dei più giovani che debbono giocare e fare gol. E se non bastasse, il 16 gennaio si faranno le primarie del PDL. Il CAV fa un passo indietro. Si candidano tutti, il Delfino Alfano, la passionaria Santanchè, lo squattrinato Galan, Giorgia, senza paura Meloni, il gigante Crosetto, il doppio tetto Samori. Persino per il celeste è una scelta nobile per rinascere. E infatti non appena il Tribunale di Milano lo condanna in primo grado per il processo Mediaset a 4 anni, il passo è di lato. Obbligato a restare in campo per riformare il pianeta giustizia perché ad altri cittadini non capiti ciò che è capitato a me. Ragioni d'amor proprio. 26 ottobre 2012. Dopo 17 anni e 4 mandati il celeste scende dal Pirellone. Davanti alla collezione primavera, estate e autunno, inverno di arresti della sua giunta e del consiglio regionale, anche la Lega l'ha mollato. E dire che lui non ne sapeva nulla, men che mai di 'ndrangheta, che la Lombardia mica è la Calabria. Lui vede UFO sul cielo di Parigi, tutt' al più. Certo non si poteva immaginare che Mimmo Zambetti, il pisciaturo suo assessore alla casa, fosse eletto con i voti delle 'ndrine e ricambiasse il favore mettendo a disposizione delle cosche appalti controllati dalla regione. Nulla sapeva di Massimo Ponzoni, considerato un caso personale, non politico, né dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale Lombardo ed ex assessore al commercio Franco Nicoli Cristiani, né delle accuse di corruzione alla sua compagnia delle opere, il braccio economico di CL. Figurarsi poi se in Lombardia c'è un Batman. In effetti una 60ina di consiglieri sono indagati per aver acquistato con i soldi dei rimborsi persino Lecca Lecca, Gratta e Vinci e la torta sbrisolona, ma anche gli ovetti Kinder. Eppure il celeste assicura, Le regole in Lombardia sono chiare e diverse dalle altre regioni. Insomma, non ostriche e SUV da romani, qui si spendono i soldi pubblici in cultura. La Minetti, ad esempio, ha acquistato e persino letto Mignottocrazia. E in barba agli stupidelli che gli chiedono di andarsene, l'eterno erede di Silvio ormai è brieffato e ha trovato come consolarsi. Sfilerà con i suoi maglioni in veste di commissario generale per l'Expo. 28 ottobre 2012. Con me cambia la storia, annuncia il neo presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, sostenuto da PD e UDC. Ma la storia in Sicilia è già cambiata. Non è più Isola Azzurra e felice del 61-0, la maggioranza dei cittadini si astiene e la prima lista è quella del Movimento 5 Stelle. Dopo la traversata a nuoto e il tour nelle piazze è tempo che le elite politiche italiane prendano il giullare sul serio, sentenzia il Financial Times. 29 ottobre 2012. L'Italia dei valori è morta con report. Da mani pulite alle mani sul videopoker. Il sistema e la gestione dei rimborsi ai partiti è fuori da ogni controllo. Vincenzo Maruccio, ex capogruppo dell'Italia dei Valori in Regione Lazio, enfant prodige di fiducia di Antonio Di Pietro, assessore ai lavori pubblici nella giunta Marrazzo, ha sottratto, secondo l'accusa, quasi 1 milione di euro di soldi dei cittadini. Un sistema di anticipi e rimborsi per far fronte a quegli interventi rapidi che la politica richiede. Un gioco d'azzardo. La resa dei conti. 31 ottobre 2012. Secondo la classifica di Transparency, l'Italia in tema di corruzione è al 72esimo posto, insieme alla Bosnia Erzegovina e Sao Tomé. Ma possiamo stare sereni, ci siamo dotati di una legge anticorruzione. Una legge seria, spiega Monti, che non facciamo inciucci, siamo un governo di persone oneste, precisa il ministro Severino. Per il falso in bilancio, frode fiscale, autoriciclaggio, pagamenti di voti in cambio di favori, prescrizioni non così brevi, si può attendere che il prossimo anno magari in classifica raggiungiamo la Russia e la Colombia. Eppure la nuova Italia è pronta. Conta 51 province. La riduzione è un processo irreversibile, spiega Filippo Patroni Griffi, non appena approvato il decreto legge. I pisani con i livornesi, i padovani con i trevigiani, Monza insieme a Milano. E poi sono tutti d'accordo, ne aveva parlato già Veltroni, e poi Berlusconi, e anche Grillo. Un costo inutile da eliminare. Ma a fine anno il Senato dice che non si fa in tempo. Troppi emendamenti. L'Italia dei campanili è quella di sempre. 14 novembre 2012. È la giornata dello sciopero generale europeo. Studenti e lavoratori scendono in piazza. A Roma gli scontri sono violentissimi e piovono anche i lacrimogeni. Da dove non è dato sapere. Ma il governo rassicura, il rapporto dei carabinieri del RACIS ha stabilito con altissimo margine di probabilità che il lacrimogeno è partito da terra ed è rimbalzato sulla parete accanto alla finestra, proprio quella del ministero. 17 novembre 2012. Luca Corderò di Montezemolo esce dai box e scalda i motori agli studi cinematografici De Paulis. La sua fiammante Italia futura entra in pista. Con tanto di claque d'ordinanza, l'Italia moderata e fu democristiana plaude il leader mai nato che si ammutolisce davanti al gobbo inceppato. Da Riccardi a Bonanni, passando per il Vaticano, i Vanzina, i futuristi e i liberisti, i laici e i cattolici. Tutti uniti davanti alla Terza Repubblica capitanata dall'imprenditore di successo che c'è ma non si candida e che forse ritorna persino ai box a meno che in pole position arrivi Super Mario. Lui vuole aiutarlo a ritornare a Palazzo Chigi. 22 novembre 2012. faremo le primarie del PDL il 16 dicembre. Saranno 23 giorni entusiasmanti. In bocca al lupo a tutti, twitta Angelino con tanto di videomessaggio. Che lui non ha il complesso dell'altezza, nonostante i miei 184 centimetri, e non penso che altri siano dei nani. Per il ruolo che ho di segretario e per eleganza e stile non considero gli altri dei nani, ammette il Delfino. Due settimane dopo annuncia, le primarie non ci saranno più perché non c'è bisogno di una successione, c'è Berlusconi in campo. Ed essendo il detentore del titolo ha il diritto di difenderlo, un gigante. 25 novembre 2012. È la giornata democratica, il primo turno delle primarie per la scelta del candidato premier di centrosinistra. Dal Viminale rosso Nico Stumpo comunica la grande partecipazione e l'inaspettato, i risultati prestabiliti, il vincente sostenuto dall'apparato non ce l'ha fatta al primo turno. Nonostante preregistrazioni, ostacoli burocratici e campagne contro il fascistoide, Matteo Renzi è ancora in partita, e il sindaco avverte la ditta, oggi abbiamo vinto il premio della critica, ma noi vogliamo vincere il Festival di Sanremo. 2 dicembre 2012. L'usato sicuro vince, ma vince soprattutto il Partito Democratico. Pierluigi Bersani non si è aggrappato ai cavilli, ha voluto le primarie e ora punta a Palazzo Chigi. Matteo Renzi pronuncia l'impronunciabile, ho sbagliato e siccome non è consueto voglio chiedervi anche scusa per alcune cose sulle quali non siamo stati bravi. Renzi ha perso, ma non esce di scena, occorrerà aspettare, per ora si va avanti su binari prestabiliti. Per la gioia della vecchia guardia, anche se il giovane incassa la sua rottamazione, Veltroni e D'Alema lasciano la poltrona. 5 dicembre 2012, ore 22,20, va ora in onda il remake, Il Caimano is back, l'Italia è sull'orlo del baratro, i miei mi chiedono di tornare in campo. E dire che solo poche ore prima Angelino aveva diffuso un comunicato sul progetto di rilancio che coinvolge il partito nella sua interezza. Ma è tornato il detentore del titolo, le cose vanno peggio di un anno fa e le primarie non hanno senso. Ritorna Forza Italia con la corte adorante di fedeli. Il capo è tornato e il PDL esce dalla maggioranza e si astiene sui decreti del governo. Ma già si aprono le prime fratture con i Montiani, i Fratelli d'Italia, gli Ignazzi che se ne vanno e ritornano, e la coalizione berlusconiana si sbriciola perché la rottamazione della nuova Forza Italia prevede al più un 10% degli uscenti, fuori i vecchi e i traditori, Epurator escluso. 6 dicembre 2012. Arriva il decreto liste pulite. Incandidabilità per chi ha una condanna definitiva a delitti per pene superiori a 2 anni, ma solo per alcuni reati, con furto, truffa semplice e persino falso in bilancio puoi stare sereno. Del resto se si applicasse ai quasi 100 che siedono in Parlamento e hanno problemi con la giustizia riguarderebbe solo Giuseppe Ciarrapico. Che poi tutti vogliono trasparenza e criteri rigidi, ma mica è colpa loro se hanno così tanti impegni da espletare entro fine anno, talmente tanti che saltano le regole delle incompatibilità, è stata bloccata la norma che avrebbe impedito ai politici di diventare dirigenti pubblici, non saranno messe in rete tutte le informazioni sugli enti, la legge anticorruzione di fatto svuotata. Tutto rinviato a data da destinarsi, che è troppo da fare. 7 dicembre 2012. I voti espressi sono stati circa 95.000, 1.400 i candidati presenti in tutte le circoscrizioni elettorali, incluse quelle estere. Su 31 capilista 17 sono donne, il 55%, le prime parlamentarie della storia della Repubblica. Gli eletti del movimento si autopresentano dal tinello di casa. La democrazia è online, ma la rete ha già qualche bug e gli attivisti tuonano, poca trasparenza, il nuovo che avanza, l'espulsione democratica. 8 dicembre 2012. Monti sale al Colle e annuncia le sue dimissioni irrevocabili dopo l'approvazione della legge di stabilità. Le dimissioni senza sfiducia. In meno di 24 ore si sfidano il carnevale e la quaresima, come sintetizzò il ministro Riccardi. Il chi se ne importa dello Spread e il nipotino chiamato Spread, la festa da Malindi ai vulcani di Villa Certosa e il rigore con il Loden e il trolley acclamato in giro per l'Europa. Lo Spread vola e per ora non si vede la luce in fondo al tunnel. E dall'Europa il primo a farsi sentire è Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, che restituisce la cortesia del capo. Berlusconi minaccia la stabilità dell'Italia e dell'Unione Europea, minaccia tutti noi nella casa comune. A rischio l'Italia e l'euro, io in campo per vincere, direttamente da Milanello. Il cavaliere ha in mente la squadra, magari con Baresi e Maldini. Poi le fedelissime amazzoni, quelle che prima servono le primarie, Alfano è il nostro leader e ora Silvio scendi in campo e guidaci. E per riconquistare l'elettorato femminile presenta anche la fidanzata, Francesca Pascale, direttamente da Telecafone. Nel frattempo si vuole l'election day in odor di porcellum, che in Senato i giochi son fatti. 11 dicembre 2012. Verso la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, il Consiglio dei Ministri ha dato finalmente il via libera al disegno di legge di ratifica. La violenza sulle donne è considerata violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, ma nulla da fare per punire il femminicidio con l'aggravante dell'ergastolo. Nel frattempo, da inizio anno le vittime sono oltre 100.000. 12 dicembre 2012. Agenda digitale e start-up. È l'Italia 2.00 del ministro dello sviluppo Corrado Passera. Italiani digitalizzati con ebook, imprese innovative, banda larga, documenti unificati e pagamenti elettronici. In attesa del destino di Alitalia, che perde 630.000 euro al dì e a cui in 4 anni dal salvataggio abbiamo dato 4 miliardi, stop alle scorciatoie irlandesi di Ryanair. Si è poi deciso l'obbligo di usare gomme da neve fuori città, al posto delle scomode catene, anzi no, fate come vi pare, e poi di prorogare di 5 anni le concessioni balneari, cosa che probabilmente ci costerà una multa europea tra 11.000 e 653.000 euro al giorno. Sviluppo per tutti, che tanto la legge ha bisogno di una marea di decreti attuativi per evitare di restare lettera morta. E alle ore 12 del 12-12-12 per dar via alla digitalizzazione anche sua santità Twitter. Primarie atto secondo. Il PD lancia le primarie per scegliere i candidati al Parlamento, tra Natale e Capodanno, il momento ideale che, tra una deroga e una regola da stabilire, Renzi aspetta ancora il pranzo che Bersani gli ha promesso. Nel pomeriggio si celebra la messa del plastico, alla presentazione del libro di Vespa arriva il CAV. L'uomo che secondo Dell'Utri ha fatto più miracoli di Padre Pio ritorna al palazzo e la piazza con il miracolo della nuova Forza Italia e con un grande dispiacere, non ci sarà posto nemmeno per il bibliofilo per bene. E dire che l'amico fedele era disposto a combattere fino all'ultimo sangue perché siamo nelle stesse condizioni del 94. Ora anche lui ha capito che non l'ha capito. Berlusconi infatti scende in campo, anzi resta disponibile e attende la decisione di Monti. Gli ha fatto un'offerta, quella di mettere insieme tutti i moderati. Lui fa il tifo per il professor Monti. Les Jungs und Fights on Aura le Rassemblement. magari anche con la Lega, altrimenti minaccia di far cadere le giunte di Veneto e Piemonte. La lista Monti Berlusconi, UFO che atterra Montecitorio. Ma se non atterra, sia chiaro, il nostro nemico è lui. Meglio che resti fuori dai giochi anziché diventare un piccolo protagonista. Peggio che di questi 13 mesi di governo tecnico non c'è nulla da salvare. Sbigottimento. Alla fine persino il professore, tra critiche e generose offerte, ammette di far fatica a seguire la linearità del pensiero e quel quadro di comprensione mentale che sfugge. 16 dicembre 2012. Al voto, ma non subito, che deve andare in TV. Meglio il 24 febbraio, così potremo cantare davanti a Sanremo. E la par condicio, io occupo le TV, rispondo in napoletano, quelli della sinistra non tengono vergogna. Telecafone docet, se abbassi la mutanda si alza l'auditele, l'invasione di Silvio, corri a casa in tutta in fretta, che il biscione che ti aspetta, dopo lo zio di Avetrana e la porno diva, da Barbarona con la gente che non ce la fa più. E poi a porta, dal contratto con gli italiani al patto del parlamentare, contro l'IMU, contro Monti che non lo vuole, contro l'Europa, contro la Chiesa ingrata. Ricordi quanto fatto da noi? Festini e travestimenti da suora compresi. E poi ci sono ancora i comunisti e la magistratura politicizzata. Meglio andare anche da Santoro. Del resto ormai persino Giletti non lo lascia parlare, qualcuno si indigna, aiuto, esiste ancora il conflitto di interessi, non vi preoccupate Bersani ci salverà, se vinciamo le elezioni subito il conflitto di interessi. 21 dicembre 2012, tutti sereni, tiriamo un sospiro di sollievo, la profezia Maya non si è avverata. Il mondo non è finito, e nel giorno in cui Monti rassegna ufficialmente le sue dimissioni, Berlusconi è d'accordo con Massimo D'Alema su un tema fondamentale, la moralità. Meglio che il senatore non si candidi, io ci metto la faccia, sarebbe più comodo mettersi ai bordi del fiume e aspettare il cadavere, ma il rischio è di vedere aspettare il cadavere dell'Italia, mi metto a disposizione del progetto. L'ex PM di Palermo Antonio Ingroia torna dal Guatemala e si presenta sventolando la carta più bella del mondo davanti al nuovo polo che non è il quarto ma l'unico. Ingroia scende in campo, anzi no, per quello dovete pazientare ancora un po', che in questa campagna elettorale, tra discese e salite, nessuno pare abbia voglia di candidarsi. 23 dicembre 2012. Monti, Super Monti, rimonti, rimontiamo, si candida, non si candida, anzi no, non può, tutti tirano per il Loden il senatore a vita. Lo vuole la Merkel, il PE unito, Obama, Barroso, la Chiesa, la BCE e persino Marchionne e poi Casini e LCDM, che loro hanno sempre voluto. E ancora quelli del PDL in fuga e lo vorrebbe persino Berlusconi, ma è il professore a non volere lui. Il tecnico che dopo aver salvato l'Italia voleva tornare alla Bocconi si è fatto politico. Per me è un imperativo morale cambiare il paese, annuncia in conferenza stampa. Lui non scende, ma sale in politica. E secondo la tradizione bancaria del Natale, ecco a voi l'agenda Monti. Cambiare l'Italia, riformare l'Europa, agenda per un impegno comune. Molto pink e molto green, con gentile copyright del professor Ichino. Perché lui non ci sta a fare il capo dei centrini, del resto la distinzione sinistra fratto destra non è più adeguata. Il suo progetto riguarda tutti, true progressivism, perché non mi schiero con nessuno, non sono candidato essendo senatore a vita, ma se una o più forze politiche con credibile adesione a questa agenda manifestassero il proposito di candidarmi alla presidenza del Consiglio, valuterei la cosa.